Il testo su cui proviamo a riflettere questa mattina è tratto dal libro del profeta Isaia, siamo al capitolo 63, leggiamo da 15 a 19. Isaia 63, da 15 a 19. Guarda dal cielo e osserva dalla tua abitazione santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti? Il fremito delle tue viscere e le tue compassioni non si fanno più sentire verso di me. Tuttavia tu sei nostro padre, poiché Abramo non sa chi siamo e Israele non ci riconosce. Tu, Signore, sei nostro Padre, il tuo nome in ogni tempo è Redentore nostro. Signore, perché ci fai peregrinare lontano dalle tue vie e rendi duro il nostro cuore perché non ti tema? Ritorna, per amore dei tuoi servi, delle tribù della tua eredità. Per poco tempo il tuo popolo santo ha posseduto il paese, i nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario. Noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governati, come quelli che non portano il tuo nome. Amen. Allora, noi quest'anno stiamo leggendo il libro del profeta Isaia e leggendolo abbiamo capito che il profeta non è l'uomo dalla sfera di cristallo che prevede il futuro. I profeti biblici sono quelli che provano a portare la parola di Dio in un determinato momento storico. Cioè sono le persone che hanno portato fuori dal tempio la parola e hanno detto: vediamo se regge nella vita quotidiana, vediamo se la parola può essere udita nelle case, lungo le strade, dove la gente vive. I profeti sono questi, i portavoce di Dio che mettono alla prova della storia la parola. Vediamo se questa parola è solo un sogno, se è utopia o se regge all'urto della storia. Essere portavoce di Dio vuol dire che ti svuoti dei tuoi pensieri, dei tuoi giudizi, per lasciar spazio tra da te che tu rivolgi alle persone e che a volte è parola dura. L'abbiamo sperimentato diverse volte quest'anno leggendo il libro del profeta Isaia. La parola di Dio a volte ci consola, ci sostiene, ma a volte ci graffia, dice delle parole dure. Ma come? Voi mi avete abbandonato, mi avete tradito. I profeti devono avere il coraggio di dire questa parola, cioè di essere persone che non cercano il consenso. Tutti noi cerchiamo il consenso, vorremmo che gli altri ci accogliessero, ci apprezzassero, ci dicessero la penso come te. Il profeta non è preoccupato di questo, il suo compito è portare la parola del Signore in una situazione. Portavoci di Dio. Bene, quest'oggi, leggendo il testo che abbiamo appena ascoltato, ci accorgiamo di un ulteriore passaggio, cioè che i profeti sono anche portavoci del popolo, cioè portano a Dio i pensieri, le parole, il dramma, il lamento che abbiamo ascoltato del popolo, cioè sono persone che hanno un duplice ascolto, capite? E sono persone che anche quando accusano il popolo dicendo ma tu hai tradito, tu che ti metti in bocca le parole del Signore, poi non le vivi, però non tolgono la solidarietà. Non è che una volta che vedo il tuo limite, allora vabbè, me ne lavo le mani, non ho niente a che fare con te. Loro che sono profondamente dalla parte di Dio, sono anche profondamente dalla parte del popolo. Sono persone che non mollano il compito di stare con la propria gente. Questo è molto interessante. Potremmo dirlo con un verbo che noi applichiamo di solito quando siamo nel culto, quando preghiamo. I profeti intercedono. Sapete, dal punto di vista etimologico, questo verbo vuol dire che incedi, cammini in mezzo. Intercedere vuol dire che tu sei in mezzo a due parti tendenzialmente opposte. Sei un mediatore, uno che entra nel conflitto e prova a capire come gestirlo, come risolverlo. Com'è importante questo per noi oggi? Perché noi oggi facciamo fatica ad essere dei mediatori, delle persone che ascoltano tutte e due le campane, che provano a mettere in dialogo le posizioni differenti. Noi oggi siamo dei tifosi, purtroppo. Tifosi non solo nello sport, anche nelle relazioni amicali, anche nella politica, o sei di qua o sei di là. Il profeta sta in mezzo, capite? Sostenere il conflitto, non perché tu devi difendere la tua parte, ma perché tu sei preoccupato che le parti si parlino, inizino a dialogare. Questa è la passione del profeta, un uomo di mediazione, portavoce di Dio, ma anche portavoce del popolo e delle sue sofferenze. E quando si fa portavoce del popolo, cosa dice? Guardate che il testo che abbiamo letto, poi noi leggiamo la Bibbia così, cioè una pagina, poi un'altra, ma questo testo è drammatico. Perché qui, attenzione, non viene solo detto: signori, in alcuni momenti ci sentiamo soli, ci sono dei momenti della vita in cui le cose non vanno e noi ci sembra che tu ci abbia abbandonato. Qui si dice una cosa ancora più radicale, si dice: signore, tu non ci sei più, il cielo è vuoto. Lo capiamo da queste parole. Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti di potenza? Il fremito delle tue viscere, le tue compassioni non si fanno più sentire verso di me. Questi sono i due attributi del Dio biblico. Da una parte, quella che comprendiamo di più è la compassione, il fremito delle viscere. Letteralmente vorrebbe dire l'utero. Dio ha un utero, è come una madre che ha delle viscere di misericordia, un legame che è indipendentemente da quello che facciamo. Tu puoi essere un figlio, una figlia disgraziato, ma io comunque rimango tua madre. È la grazia. Cioè Dio ci ama indipendentemente da quello che facciamo. È un amore incondizionato, immeritato. E quindi certo, nel momento del bisogno diciamo: ma Dio, dove sei? Non sei una madre che si deve prendere cura dei suoi figli? Ma qui viene detto anche: dove sono il tuo zelo e i tuoi atti di potenza? Zelo vuol dire gelosia, vuol dire quell'immagine di Dio non tanto legato alla misericordia quanto alla giustizia, a Dio che si arrabbia, che dice: ma come? Abbiamo stabilito un patto e tu lo infrangi. Cioè qui si sta dicendo: non sperimentiamo né il tuo amore, la tua sollecitudine nei nostri confronti, né la tua ira, perché ti arrabbi perché noi non seguiamo quanto avevamo stabilito di seguire. Magari Dio intervenisse con la sua ira, magari ci facesse capire che stiamo sbagliando, e invece il cielo è vuoto, non ti sentiamo più né come presenza che ci consola né come presenza che ci scuote e ci dice: ma cosa stai facendo nella vita? E non solo, perché veramente questo è un testo drammatico, perché qui non solo si dice non ti sentiamo più Dio, ma viene detto: Abramo non sa chi siamo e Israele, cioè Giacobbe, non ci riconosce. Cioè non solo il cielo è vuoto, ma anche la terra è priva di riferimenti. Abramo, Giacobbe, i nomi che danno un'identità a un popolo. Non la sentite vicino a noi questa preghiera? Perché anche noi viviamo in un contesto in cui Dio sembra assente e in cui le grandi parole, i grandi valori che hanno animato le generazioni precedenti adesso dove sono? Adesso prevale solo la guerra, prevale il rumore delle armi. Noi ci troviamo in una situazione simile, capite? E cosa dice Isaia? Dice: tu, Signore, sei nostro Padre, il tuo nome in ogni tempo è Redentore nostro. Cioè, in una situazione di smarrimento, di spaesamento, di spiazzamento, non c'è più un paese, non c'è più una piazza e noi non sappiamo più come comportarci, qui ci viene detto, però io credo questa cosa, che comunque tu, Signore, sei nostro Padre. Potremmo dire che questo è il Padre nostro per il nostro tempo, per i tempi incerti. Ma tu, Signore, sei nostro Padre, lo può dire perché prima c'è quel tuttavia, tuttavia. Tuttavia tu, Signore, sei nostro Padre. Tuttavia vuol dire che in alcuni momenti la fede è solo resistenza. È un tuttavia morale, è un tuttavia che non si arrende al dato di fatto. Penso che sia la preghiera più breve e più bella che noi possiamo dire. Quando ci muoiono le parole in bocca, quando le cose non vanno, ci si può rivolgere a Dio dicendo tuttavia e basta, tuttavia. Isaia ci insegna questo. Riesci a pensare alla fede come un tuttavia? O sei così schiacciato dalla realtà per cui dici è così e basta, arrendiamoci, lasciamo perdere. Erano bei sogni quelli che avevamo, ma di fatto si può vivere la fede come una forza di resistenza che non si arrende di fronte alle situazioni più spiacevoli. Anche quando noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governato. Noi ci ricordiamo, l'abbiamo letto anche nel Salmo, i grandi testi in cui si ricorda la storia di Israele, le grandi opere che il Signore ha operato, però ci sono dei momenti in cui questo sembra cancellato dalla realtà e noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governato, come quelli che non portano il tuo nome. Si può vivere una situazione di tenebra credendo continuamente nella luce? Si può stare negli inferi senza disperare? Ecco, questo ci vuole dire il profeta Isaia con questa preghiera, portando le parole e i lamenti del popolo al suo Dio. Ci vuole dire sì, è vero, la situazione è dura, però a te è chiesto di imparare l'arte della resistenza sui lunghi tempi, noi che viviamo solo di immediatezze. A te è chiesto di dare forma alla tua fede in base a un tuttavia che è più forte della situazione che ti intristisce e che ti butta a terra. Chiediamo questa arte difficilissima. Chiediamo che il Signore faccia di noi dei testimoni del tuttavia, dei testimoni lucidi che vedono che la realtà è problematica, è difficile, è ai piedi di un vulcano. Ma nello stesso tempo che ci stanno, come i profeti stanno in situazione, ci stanno portatori di un altro modo di abitare la terra, portatori di un'altra speranza, di un tuttavia che li anima. Chiediamo che il Signore ci insegni a vivere questa arte. Amen. Amen.